diciamo, la sessualità c'entra tanto con il corpo, perché io pensavo volessi essere magra per essere magra, perché pensavo sono magra, quindi sono accettata, quindi mi sento bene con il mio corpo e con gli altri. In realtà il voler scomparire del tutto delle forme corporee è anche un non poter essere identificabile né nel maschio né nella femmina. I miei genitori sono molto vecchio stampo, quindi il fatto di poter essere omosessuale era una condanna per me, e non ho mai fatto trasparire nulla, cioè pur essendo una cosa che mi sentivo dentro, ma da tanti anni non avevo mai dato accenno a questa. E i miei genitori mi volevano ragazza, femminile, avevo i capelli lunghi, avevo i riccioli, io mettevo sempre le camicette e tutto quanto, e questa cosa solo per compiacerli del fatto che, oh guarda, mi chiamo Chiara e sono una ragazza. E in parte credo che la malattia sia dovuta anche a questo.
Io sono Fiorenza Sarzanini, vice direttore del Corriere della Sera, e questo è un podcast che racconta come si cade in un disturbo alimentare, come si riconosce e soprattutto come se ne esce. È prodotto da Cora Media. Si chiama Specchio. C'è il dentro e c'è il fuori. C'è quello che senti nel cuore e quello che vedi allo specchio. E quando queste due te non coincidono, scatta un cortocircuito emotivo. Chiara oggi ha 20 anni, i capelli corti. Per troppi anni ha dovuto portarli lunghi. Doveva assomigliare alla figlia che i suoi genitori desideravano. Una bambina e poi una ragazzina e poi una giovane donna con un corpo da donna. Solo che dentro quel corpo Chiara ci stava male e contro quel corpo ha iniziato a scagliare il suo disagio muto. Perdere peso per lei è stato un modo di ribellarsi a quelle forme femminili in cui non si riconosceva, perché il disturbo alimentare spesso nasconde un disagio più profondo, che non ha niente a che fare col peso, la magrezza o l'estetica.
Non è il problema tanto il mangio, non mangio, mangio troppo poco, peso X, peso Y, ma è quello che c'è sotto tutto, perché alla fine come uno tratta il proprio corpo è il risultato di quello che uno c'ha dentro. E il corpo è solo il mezzo per dire sto male, c'ho un disagio, che sia in eccesso o in difetto, è la stessa medesima cosa.
Il percorso di Chiara è uguale a quello di tante altre ragazze e ragazzi. In realtà ognuna delle storie è diversa, è unica. Nel caso di Chiara la malattia inizia sotto forma di anoressia, ma fa presto a trasformarsi in bulimia. Rifiutare il cibo prima e vomitarlo poi servono a mandare lo stesso messaggio. Io non sono quella che volete, io non sono felice se mi costringete a essere come non mi riconosco. Chiara deve nascondere la vera natura e questo la fa soffrire. Per chiedere aiuto deve mostrare il disagio e riesce a farlo soltanto quando sua madre la scopre china sul water.
Ho ridotto drasticamente quello che mangiavo, pur non essendo particolarmente, non avevo bisogno insomma di farlo, però sì, di punto in bianco ho smesso di mangiare. Quando mangiavo vomitavo, e dopo praticamente ogni pasto, fino a che non sono arrivata a pesare poco. E poi mia mamma, la vigilia di Natale, ma visto che stavo vomitando, e dopo ci siamo rivolti a un centro, e però mentre ero seguita erano iniziate le abbuffate e ho recuperato tutto quello che avevo perso pur continuando a vomitare. Sono ritornata come ero partita.
Quando scopri di essere malata, non accetti subito le cure. Succede alla maggior parte dei ragazzi, ma anche agli adulti che soffrono di un disturbo alimentare. Se sono costretti ad andare dal medico, esasperano i sintomi. È come se scattasse un meccanismo autodistruttivo, subentra la paura di stare meglio, il timore che a quel punto nessuno più si accorgerà di te, nessuno affronterà i tuoi problemi, nessuno accetterà il tuo disagio. Per Chiara la terapia ambulatoriale risulta controproducente, invece di aiutarla a uscire dalla bulimia, la spinge al binge eating, è la pratica delle abbuffate. E allora la bilancia torna a salire, la frustrazione aumenta ed ecco che la malattia prende il sopravvento. Per Chiara, come per molte altre persone, i chili diventano il parametro della felicità. Meno pesa, più si piace. E all'inizio piace anche agli altri. In una società come la nostra, essere magri significa essere belli. I complimenti che arrivano dagli amici diventano uno stimolo per farsi risucchiare sempre di più in un vortice che invece è solo quello dell'autodistruzione. Sei accettata, sei realizzata, in realtà sei solo malata.
I miei amici non mi sono stati molto vicino, in parte perché io ne parlavo poco, perché un po' mi vergognavo e mi ammiravano quando avevo perso peso, mi dicevano: oh, come stai bene, come sei carina. E io mi spogliavo in maniera quasi, se non lo facevo mai prima, ero quasi sempre mezza nuda perché volevo proprio farmi vedere, perché ricevevo tanti complimenti. E finché era questione di perdere peso mi stavano vicino, mi incentivavano quasi. E però a un certo punto hanno iniziato a dirmi: oddio, però forse così è un po' troppo, stavi meglio prima. Non mi hanno supportato nelle abbuffate, nelle perdite di controllo, nel vomito, perché la ritenevano una cosa troppo distante da loro. Che senso ha mangiare troppo? E quindi non mi sono stati vicino perché non capivano, cioè semplicemente non capivano e non li colpevolizzo, perché finché uno non vive questa cosa non comprende magari quanto sia una cosa non razionale e incontrollata.
In una prima fase a Chiara piace il suo nuovo corpo magro, lo mostra, lo esibisce con orgoglio. Pancia, braccia, gambe diventano la dimostrazione della sua forza. Se controllo il peso, questo si dice, riuscirò a controllare anche il resto. Terrò a bada l'omosessualità che i miei genitori non accettano. Reprimere gli istinti, è questo l'obiettivo. La dottoressa Laura Dalla Ragione, del Centro per i Disturbi Alimentari di Todi, sa bene che cosa accade alla testa quando è solo il corpo a parlare. Conosce i segnali che bisogna cogliere per comprendere che la malattia è in agguato.
Il campanello d'allarme deve scattare se i comportamenti si ripetono per più di 2 mesi. Perché, ripeto, purtroppo noi abbiamo un terreno di cultura di questi disturbi che non è la causa del disturbo ma spiega la grande diffusione, che sono le mode culturali, per cui ovviamente gli adolescenti, soprattutto se sono femmine, quasi tutte sono preoccupati del proprio aspetto fisico in termini di magrezza, perché lo stigma della bellezza è in questo momento uguale magrezza. Dunque è chiaro che noi, la maggior parte degli adolescenti, soprattutto femmine, hanno fatto almeno 1, 2, 3, 4 tentativi di dieta, no? O fai da te o con qualcuno. Allora ci dobbiamo preoccupare quando il comportamento diventa ossessivo, rigido, quando non c'è neanche una deviazione, quando le persone, ragazze e ragazzi, non si permettono neanche il minimo cedimento, cioè quando la dieta comincia a diventare molto ferrea accompagnata da questo cambiamento di carattere. Generalmente questo avviene nell'arco di un paio di mesi.
Individuare i primi sintomi non è facile, per questo la maggior parte dei genitori poi si colpevolizza. Credono di non essere stati abbastanza attenti, abbastanza presenti, di non essere stati bravi ad accudire il proprio cucciolo. Soltanto quando inizia il percorso di cura capiscono che non è affatto facile, perché si tratta di una malattia subdola che si impossessa delle persone in maniera graduale, si manifesta molto lentamente. Quando la perdita di peso è importante, vuol dire che sei già avanti, eppure quasi nessuno se n'era accorto. Durante i primi colloqui con gli specialisti, alla domanda su quando sia iniziato il disturbo, i ragazzi e gli adulti danno risposte spesso molto diverse, addirittura contraddittorie.
Teniamo anche conto che all'inizio le ragazze non vogliono farsi curare da nessuno. Quindi il genitore, c'è tutta una fase in cui deve aiutare la figlia e il figlio a convincersi che c'è un problema, perché inizialmente loro sono completamente privi di questa consapevolezza. Non a caso a me arriva una ragazza accompagnata dai genitori, i genitori mi dicono si è ammalata quest'estate, a settembre dopo il ritorno dalle vacanze ha cominciato a perdere peso eccetera. Poi io parlo con la ragazza e la ragazza mi dice: ma cosa, io in realtà sono 2 anni che penso a come fare per perdere peso. Quindi per noi la malattia non è iniziata a settembre, come pensano i genitori che hanno visto l'effetto, ma è iniziata 2 anni prima con l'ossessione. Semplicemente la ragazza a quel punto ha trovato il sistema per perdere peso. Per questo sarebbe importante arrivare un po' prima, perché a volte noi arriviamo che già la malattia è andata avanti 3-4 anni come ossessione, ma per noi vale quella, cioè la malattia è quello.
Per perdere peso Chiara vomita e così inganna chi le sta accanto che invece la vede mangiare. Sono molti i modi per far calare l'ago della bilancia. C'è chi fa un solo piccolo pasto al giorno, c'è chi prende i lassativi, chi fa ore di attività fisica, chi beve litri di acqua gelata per riempire lo stomaco, chi inventa disturbi. Controllare il proprio peso diventa un modo per controllare la propria vita e questa ossessione a volte ritorna. Si ripresenta in alcuni momenti cruciali.
Ci può essere un momento di difficoltà in cui si ritorna a quel tipo di comportamento, che è un modo di controllare alla fine, no? Il peso, ma anche le emozioni, la vita e tutto quello che ci sta intorno. Non è una ricerca estetica, no, assolutamente, è un modo con cui si pensa di poter controllare uno degli stimoli più forti, che è quello della fame, della sazietà. Quindi controllando quel tipo di stimolo io mi sento potente, mi sento forte. Una ragazza di 17 anni che ho curato mi diceva: io dottoressa nella vita non ho combinato niente, a scuola non sono brava, con i miei genitori non vado d'accordo, non c'ho il ragazzo, non c'ho gli amici, l'unica cosa che sono stata capace di fare nella mia vita è perdere 15 kg. E lei me li vuol fare riprendere? Però il meccanismo lì è che nel momento in cui la ragazza e il ragazzo sono riusciti a controllare il peso, il corpo e quindi ad ottenere quel risultato, si sentono forti su tutto il resto. Partiamo sempre da un'autostima bassissima, eh? Cioè stiamo parlando di ragazzi meravigliosi, brillanti, che tu dici non dovresti essere felice per come sei, no? Sono belli, intelligenti, bravi, eccetera, che però si sentono delle schifezze, quindi l'autostima è molto molto bassa. Cioè la sensazione è quella di non meritare la felicità e di non meritare di vivere, di non meritare di essere felici, di non meritare nulla, di non meritare l'amore. Questo è un grande tema, no? Loro non è che dicono che non hanno ricevuto amore, loro dicono: io non mi merito l'amore dei miei genitori, non mi merito l'amore dei miei amici. Quindi è un tema di profondissima disistima, no?
Anche Chiara sente di non meritare l'amore dei genitori. Teme di perderlo nel momento in cui dovrà confessare la propria omosessualità. L'aiuto dei terapeuti diventa quindi fondamentale per affrontare e superare questo momento così difficile.
Alla fine la mia credo sia stato il frutto di un compiacere sempre gli altri per poi arrivare a niente. Però adesso che i miei genitori lo sanno, mi sono fatta aiutare anche dai miei terapeuti a dirglielo e mi vivo la sessualità in maniera molto più tranquilla.
E loro l'hanno accettato?
Ancora no. Però hanno capito che è una cosa per il mio bene, cioè del fatto che amare un maschio, amare una femmina o tutti e due è amore e non c'entra il fatto del ragazzo o del ragazzo. Quello viene dopo e sono, in caso sono problemi miei.
Il corpo parla e adesso Chiara sa che il suo corpo ha parlato. C'è chi lo fa per attirare l'attenzione, chi vuole punirsi, chi vuole punire i genitori. La mente guida il corpo per mandare un messaggio chiaro, forte, talvolta devastante. Guardatemi, io ho bisogno di aiuto. Occupatevi di me. È il linguaggio dei neonati, quello usato dai bimbi piccoli inconsciamente come fosse un capriccio.
Io credo che alla fine questa sia una malattia che nasca con le parole e si curi con le parole e con l'espressione di sé e appunto sì, l'uso del cibo per farsi male o uccidersi o tutti gli atti che hanno alla fine un che di autolesionistico sono dati dal fatto che una persona non riesce ad esprimere certe cose e quindi lo fa attraverso il corpo e parlando di ogni minima cosa, di ogni dettaglio, di ogni cosa che una persona sente dentro liberamente, senza pensare di essere giudicata e dire qualcosa di sbagliato, perché alla fine è questo, è un giudizio continuo che prima viene dagli altri nella infanzia, nell'adolescenza, eccetera, e poi viene assorbito, viene introiettato dentro chi ne soffre. E la persona si vede sempre con quegli occhi giudicanti: ah no, non puoi fare così, troppo poco. E quindi solo parlando liberamente delle cose, della sessualità, ma di qualsiasi minimo dettaglio, è lì che si sta meglio.
Il disturbo alimentare causa una visione distorta del proprio corpo. È come quelle stanze degli specchi dei vecchi Luna Park, in cui l'immagine riflessa non è mai fedele alla realtà. Sei scheletrica, ma non riesci a rendertene conto.
Mi vedevo sempre enorme, di continuo. La terapia dello specchio mi ha aiutato tanto perché sto imparando ancora, diciamo, c'è da fare, però sto imparando ad accettare il mio corpo anche solo vedendolo e capendo come è fatto, capendo quante cose può fare un corpo e non vedendolo solo come un oggetto, una cosa che può essere allargata, ristretta, ferita o altro. Uno apprezza quanto uno può fare con tutto il corpo, con tutte le braccia, con le mani, con le gambe, può abbracciare, può saltare, può camminare in maniera non disfunzionale. E quindi sì, mi ha aiutato a vedere il mio corpo come un processo che cambia, che mi aiuta. Il mio corpo e la mente sono una cosa sola, mi ha aiutato a vedere questa cosa. Se io prima penso con la testa e il mio corpo è qualcosa che io posso comandare, controllare a mio piacimento, adesso sono dell'idea che corpo e mente sono la stessa cosa, entrambi vanno curati. Raffaella, che è la mia terapeuta della terapia dello specchio, mi dice sempre che quando mi guardo non vedo solo me, ma vedo i miei genitori, vedo i miei nonni, vedo i miei zii, vedo tutti. Quindi diciamo, ho capito che magari più grande mi vedo, diciamo, e più sto male dentro. Se sto bene, mi vedo come sono, cioè, normale.
Quando un figlio si ammala, i genitori si arrovellano. Spesso si interrogano insieme sulle proprie colpe. Molto più spesso si accusano a vicenda di essere responsabile. Troppo amore, poco amore, troppe attenzioni, trascuratezza. A volte si ammalano anche loro. Prendono antidepressivi, ansiolitici, cercano di tenersi a galla. In realtà ogni storia è diversa, ogni disturbo ha una causa, ma individuarla è difficilissimo. Il professor Alberto Villani dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma cura i piccoli, ma si occupa anche dei grandi.
Su molti dei disturbi di questo tipo, diciamo, c'è ancora grandissimo dibattito, quindi che l'anoressia possa essere correlata a un rapporto, diciamo, non ottimale e funzionale con i genitori, sono state fatte moltissime ipotesi e sicuramente in molti casi l'allontanamento dal contesto familiare si rende necessario e può essere ciò che sblocca un pochettino la situazione. Però ecco, non credo che si debba colpevolizzare nessuno, nel senso che sono delle situazioni che insorgono e non è che sono necessariamente correlate a dei comportamenti sbagliati di qualcuno. Sarebbe veramente un errore, ma questo sempre, mettere in correlazione la malattia, perché stiamo parlando di fatto di una malattia, a responsabilità di qualcuno. Che quando la malattia insorge, è bene che ci sia un coinvolgimento di tutta la famiglia per aiutare il soggetto e essergli più utile possibile, questo sì, ma non è che si diventa anoressici per colpa di papà, della mamma o della nonna o della professoressa. È un contesto che è fatto di tanti tasselli. Quello che posso dire è che sicuramente per uscirne c'è bisogno del contributo di tutti, quindi dei genitori, degli insegnanti e degli amici.
Per Chiara, il ricovero a Palazzo Francisci e poi il percorso di terapia seguito al Nido delle Rondini di Todi sono stati fondamentali. Ha imparato a fare pace con il suo corpo. Si è liberata del peso di quell'omosessualità negata che non la faceva vivere. Ha ricominciato a vedere nel cibo un piacere, non un nemico. Ha trovato l'amore. Un amore che adesso però dovrà uscire dal nido e provare a sopravvivere nel mondo reale.
Io ho una fidanzata al nido. Sì, ho una ragazza al nido, si chiama Laura. Siamo entrambe consapevoli che la relazione che abbiamo costruito dentro al nido è una relazione, come con tutte le altre, estremamente profonda, perché non ci si conosce nella superficialità, nei gruppi e nello stare insieme qui 24 ore al giorno, al nido 12 ore al giorno, ma stiamo insieme anche di notte qualche volta, quindi è un rapporto che va oltre appunto il fuori, dove è tutta facciata. E quindi io sono consapevole e me lo sento che la relazione, nonostante la paura, nonostante tutto, durerà, perché c'è una base fortissima, soprattutto d'amicizia e di conoscenza reciproca di tutti i dettagli, perché a forza di starci insieme la conosco in tutte le sue espressioni, tutte le sue cose che fa. E non, io non sono spaventata, lei un pochino.
Tornare alla vita è una sfida, non solo per le relazioni, ma anche per la persona che si trova all'improvviso sola, senza il supporto dei terapeuti. È un momento importante e delicato, una rinascita che però talvolta è segnata da ricadute, altri inciampi. E allora hai paura, pensi che non potrai farcela, però ci provi, sfidi quei sentimenti altalenanti.
Tanta paura, molto. Sì, perché bene o male quello è il contesto che mi ha portato qua. La famiglia è quella, gli amici sono quelli, il posto dove vivo è sempre quello. Io sì, sono cambiata, ma ho tanta paura di come a casa potrà essere, perché in certe cose il mio attuale problema, finché non mangiavo ero bene o male capita, adesso no, e quindi ho paura, anche perché appunto il mio corpo non dice sto male, il mio corpo sta bene, quindi è anche pretendere da un genitore che ti stia accanto anche quando non dimostri, magari lo fai di nascosto, è difficile. Questi, il Nido e il Francisci, sono due posti che ti cambiano e ti supportano, ti aiutano, ti stanno vicino in ogni passo che fai, e fuori è più dura. Sei qua a dire, una volta una host mi disse, così facendo hai preso due piccioni con una fava, e poi mi disse, oh no scusa, è disfunzionale. Fuori tranquillamente si parla di corpo, di cibo, qua sono cose non si può dire niente, perché ogni parola va a ledere qualcosa, una parola di troppo e troppo poco, e fuori in campo minato riguardo corpo e cibo. Quindi sì, ho paura, anche se il problema è fuori che devo risolvere, io ho tanta paura.
Per chi soffre di un disturbo alimentare, il cibo diventa un'arma da usare contro se stessi. Per chi guarisce, il cibo rimane comunque qualcosa da maneggiare con estrema cura. Sei sempre attenta, quasi guardinga. Temi che possa tornare l'incubo. Anche se ti senti forte, la paura di ammalarti di nuovo non ti abbandona mai.
Adesso penso solo al fatto che sono con le mie amiche, che mangerò un pasto equilibrato. Questa è l'ultima cosa. Cioè, mangio, ma mangio insieme a persone che mangiano insieme a me, insieme si chiacchiera, si ride, si parla, tutto quanto, si ascolta la musica, si sente sempre la musica, quindi è un momento che io adesso mi vivo bene. Se prima era una continua ansia il momento del pasto, di qualsiasi pasto, adesso invece è una parte di me, è un momento in cui condivido qualcosa con le persone che ho intorno. La convivialità, soprattutto al nido, è essenziale, cioè ci si aspetta, si finisce di mangiare, ci si aspetta, si chiacchiera e tutto.
All'interno della struttura di Todi, le ragazze e i ragazzi imparano che il cibo è convivialità, piacere. Importante abbandonare l'idea dell'ossessione anche quando sono fuori. Tornare a sedersi a tavola con allegria, fissando nella mente i ricordi più belli e lasciando che sia proprio l'idea di quei momenti a guidarli.
A me piacevano le torte. Io amo i dolci. Io amo i dolci. E la mia preferita probabilmente era quella che mi faceva sempre mia nonna, che ha le ananas e le ciliegine candite. Era purissimo. Me la mangiavo sempre, il mio compleanno, a Natale, a Pasqua, Santo Stefano. C'era sempre quella torta e io la amavo. E non la mangio da un sacco di tempo, però non vedo l'ora di rimangiarla appena uscirò.
Specchio è un podcast di Fiorenza Sarzanini prodotto da Cora Media. È scritto da Fiorenza Sarzanini e Francesca Milano. Post produzione di Giuseppe Magazzù. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il producer è Matteo Perkins, assistente al montaggio Francesca Abruzzese. I fonici di presa diretta sono Lorenzo Ferrillo e Gabriele Lamendola. Il fonico di studio è Jacopo Lattanzio.